Buonasera a tutti. Nelle serate delle festività natalizie, per chi ama il teatro non può non venire in mente il nome di Edoardo De Filippo e una sua commedia davvero importantissima per la cultura italiana, non solo per il teatro italiano, che è Natale in casa Cupiello. Allora, vogliamo anche noi rendere omaggio a questa grandissima figura del teatro e della cultura italiana e a Edoardo. E l'occasione per farlo è un volume fresco di stampa che si intitola in maniera molto essenziale Edoardo, proprio perché basta evocare il semplice nome di quest'artista per far venire alla mente un mondo di immagini, di figure e di opere straordinarie. Ne è autore Nicola De Blasi. Buonasera, Nicola De Blasi.
Buonasera.
Allora, per introdurla, io leggo dalla quarta di copertina i tanti titoli accademici, i tanti titoli dei volumi da lei pubblicati. Lei insegna storia della lingua italiana all'Università di Napoli Federico II. E già questo è interessante. Vedremo poi per lo sguardo che lei ha avuto rispetto all'opera di Edoardo De Filippo. Ha curato con Paola Quarenghi l'edizione critica del teatro di Edoardo e poi ha lavorato su altri autori napoletani come Di Giacomo e contesti di linguistica su autori che vanno da Dante a Scotellaro e inoltre ha composto una storia linguistica di Napoli e una geografia, una storia dell'italiano regionale. Ecco, lo dico perché questo suo volume ricchissimo non soltanto ricostruisce puntualmente tutto il lavoro di Edoardo e l'importanza che questi testi hanno avuto, per esempio, nel descrivere una società in evoluzione, i tanti cambiamenti di una società che non è soltanto quella napoletana, ma quella italiana. Ma una parte molto corposa e molto interessante del suo volume volge lo sguardo verso la lingua di Edoardo, verso il lavoro linguistico importantissimo, assolutamente importante per comprendere quali novità abbia portato nel teatro questo grande autore. Allora, Nicola De Blasi, prima di darle la parola, vorrei ascoltare con lei e con i nostri ascoltatori un frammento notissimo di una delle opere, se non l'opera in assoluto più nota di Edoardo De Filippo, Filumena Marturano, perché spesso nelle sue opere lo stesso drammaturgo svolge dei piccoli ragionamenti o dà delle indicazioni proprio sulla lingua ed è una lingua sospesa fra un dialetto che è quello napoletano, quindi molto radicato in quel territorio, e un italiano che è l'italiano che bisogna parlare nelle circostanze ufficiali, è l'italiano della burocrazia, è l'italiano anche della legge. Allora riprendiamo dal film girato da Edoardo nel 1951, Filumena Marturano, il frammento in cui l'ex prostituta rivela ai tre ragazzi che ha sempre sostenuto economicamente, rivela loro di essere la loro madre davanti a Domenico Soriano, l'uomo con cui vive, e appunto all'avvocato. Filumena è proprio in questo caso, nel caso del film del 51, l'attrice per la quale la commedia è stata scritta, ovvero Titina De Filippo, accanto a lei Edoardo e nei panni dell'avvocato Domenico Modugno. Allora, ascoltiamo cosa si dicono in questo frammento, cosa dice Filumena Marturano ai figli e all'avvocato.
Quando voi siete uomini, statemi a sentire. Qua sta la gente, il mondo con tutti i diritti e con tutte le leggi, il mondo che si difende con la carta e con la penna. Domenico Soriano è l'avvocato e qua ci sto io. Filomena Marturano, quella con la legge sua e che non sa piangere, perché la gente, Domenico Soriano, me l'ha detto sempre, avessi visto mai una lacrima in quegli occhi. E io senza piangere, guardata senza piangere, gli occhi miei sono asciutti. Voi mi siete figli.
Filomena.
E chi sei tu che mi impedisce di dire ai figli miei che mi sono figli? Avvocà, questo la legge del mondo me lo permette. No! Vi siete figli. E io sono Filomena Marturano. E non c'è bisogno di parlare. Voi siete giovanotti. Avete sentito parlare di me. Di me non devo dire niente. Ma di quando tenevo 17 anni, sì. Avvocà. Avvocà. E sapete chi li lascia? I bassi, a San Giovannella, ai Vergini, a Forcella, ai Tribunali, o Pallunette, neri, affumicati. Tu li conosci, tu. dove l'estate non si respira perché la gente assai è d'inferno, il freddo fa battere i denti, dove non c'è sta luce manca a mezz'ora. Io parlo napoletano, abbiate pazienza, dove non c'è luce neanche a mezzogiorno, pieno di gente, dove è preferibile il freddo al caldo. In uno di quei bazzi al vicolo Saliborio ci stavo io con la famiglia mia, quando eravamo, non lo so, una folla, io la famiglia mia non so che fine ha fatto, non lo voglio sapere, non me la ricordo. Sempre in urto l'uno con l'altro. Ci coricavamo senza dirci buonanotte, ci svegliavamo senza dirci buongiorno. Una sola parola buona, mi ricordo, me la disse mio padre. E quando me la ricordo tremo. Tenevo 13 anni. Mi disse, ti stai facendo grande. E noi non abbiamo da mangiare, lo sai. E il caldo, il caldo. La notte, quando ci chiude quella porta, non si poteva respirare. Alla sera ci mettevamo tutto quanto attorno al tavolo, un solo piatto grande e non so quante forchette. Forse non era vero, ma ogni volta che io mettevo la forchetta nel piatto mi sentivo guardare, mi sembrava come se me l'avessi rubato quel mangiare. Tenevo 17 anni. Una sera mi incontrai con un'amica mia che nemmeno riconobbi, talmente la vestita bene. Già, forse allora mi sembrava più bello tutto. E mi disse, ma tu perché non... Vedi a me, tu perché non... Ma... Sì, vieni con me. Ma... Così, 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 così. Non dormetto tutta la notte. E mi incontrai con te. Là. Ti ricordi? Quella casa mi sembrava una reggia. Tornai una sera al vicolo Saliborio. Il cuore mi batteva. Mi metteranno fuori la porta, non mi riceveranno. Nessuno mi disse niente. Anzi, chi mi accarezzava, chi mi dava la sedia. E mi guardavano come uno superiore a loro, come uno che mette suggezione. Solo mamma, povera femmina, solo mamma. Quando andai per salutarlo teneva gli occhi pieni di lacrime. A casa mia non ci ritornai più. Non li ho uccisi i figli, la famiglia, e vi ho cresciuti, vi ho fatto uomini, ho rubato lui per crescervi.
Un frammento del film di Edoardo De Filippo, Filumena Marturano, nel 1951, film tratto con qualche variante, bisogna dirlo, dalla commedia notissima di questo autore. Allora, abbiamo sentito Nicola De Blasi, Filumena Marturano, muoversi con imbarazzo davanti a una lingua ufficiale, a una lingua della burocrazia, a una lingua della legge, e invece con la sua lingua spontanea, che è una lingua che viene appunto dai bassi, dai vicoli napoletani, con questa lingua rivolgersi ai suoi figli e svelare loro che loro sono i suoi figli.
Beh, Filumena Marturano è un personaggio centrale nel teatro di Edoardo perché è una donna che diventa protagonista e quindi, se vogliamo, è una delle modalità attraverso cui Edoardo afferma se stesso come scrittore nel momento in cui non scrive la parte più importante per sé, come era stato in passato, ma lascia alla sorella il ruolo della protagonista, quindi già questo è un elemento molto nuovo in quest'opera, che come abbiamo appena sentito è anche fondata su delle forti contrapposizioni, appunto da un lato la lingua della legge, dall'altro la lingua dei sentimenti, il dialetto che erompe dall'animo di Filumena e non riesce più a reprimerlo perché sta affermando appunto la sua prospettiva personale femminile contro una lingua della legge. L'italiano, d'altra parte, anche in Filumena Marturano non è solo la lingua ufficiale, è anche la lingua del colloquio, della comunicazione quotidiana che ogni tanto è adottata accanto al dialetto. Quindi anche in Filumena Marturano, come in altre opere, troviamo questa variabilità della lingua, questa modulazione tra soluzioni diverse che appunto rappresentano una caratteristica ricorrente nel teatro di Eduardo.
Ecco Nicola De Blasi, ma il problema di Filumena Marturano sembra un po' essere quello di Eduardo drammaturgo, che ha il desiderio di voler scrivere in un modo diverso, di non scrivere soltanto in un dialetto molto stretto e quindi di dover creare una lingua forse che potesse essere comprensibile ai due poli, Nicola De Blasi, ovvero sia a un parlante più colto, a un parlante italiano, che ancora a un ascoltatore con nelle orecchie la lingua popolare di Napoli?
È sicuramente una scelta di allargamento della comunicazione. L'intenzione di Eduardo è senz'altro quella di raggiungere un pubblico non strettamente locale, ma è anche chiaro attraverso la sua opera che non ritiene che a Napoli possa essere compreso solo il napoletano. Quindi da un lato abbiamo un allargamento, dall'altro lato abbiamo un approfondimento in verticale della scelta linguistica di Eduardo, cioè dall'italiano si attraversano le diverse fasce della popolazione fino al dialetto più spontaneo e anche più tradizionale. Dall'altro, attraverso un italiano mescolato con il dialetto, talvolta si raggiunge appunto un pubblico largo. Quindi abbiamo queste due dimensioni, insomma, la dimensione verticale, per così dire, della lingua attraverso le sue modulazioni nella città di Napoli, dall'altro appunto un orientamento verso un pubblico nazionale sicuramente, se non addirittura internazionale.
E poi, come leggo nel suo volume, Eduardo, che stiamo sfogliando con lei questa sera, c'è un progetto, direi quasi sociologico, da parte di Eduardo: portare in scena la piccola borghesia, non più soltanto il popolo, quello che aveva rappresentato magnificamente Raffaele Viviani, ma far capire che in quel momento si sta sviluppando una classe sociale che deve aver voce attraverso il teatro.
In Eduardo troviamo in effetti tutti gli ambienti cittadini, cosa che corrisponde a un'intenzione di rappresentazione, di verosimiglianza, ma d'altra parte, appunto, come lei giustamente diceva, un progetto onnicomprensivo, affinché nulla rimanga escluso nella rappresentazione teatrale, che quindi ci siano i diversi ambienti, personaggi anche con diverse connotazioni culturali, con diversi profili sociologici. Quindi troviamo sicuramente il dialetto tradizionale nelle prime opere, ma anche affiorante in opere successive, il dialetto popolare appunto. Dall'altra parte però Eduardo è ben consapevole che, come scrive lui stesso, non esiste una lingua unica per il teatro, ma il teatro deve seguire la modulazione della realtà. Diciamo che l'idea che nella realtà si parli soltanto una lingua alla volta, quindi o italiano purissimo o dialetto purissimo, è un'idea in ogni caso illusoria. La realtà linguistica è sempre movimentata e la cosa singolare è che questa mobilità della lingua è nota ai linguisti, che la verificano continuamente nei loro lavori, ed è sicuramente, forse addirittura prima, è nota agli uomini di teatro, perché già, per fare dei nomi, già Scarpetta, Pirandello, Roberto Bracco erano ben consapevoli della variabilità linguistica, che appunto nella realtà linguistica c'è l'italiano, c'è il dialetto, c'è l'italiano regionale, che non vivono in mondi separati, ma si incontrano nella scena come nella realtà.
E allora, Nicola De Blasi, evochiamolo questo Natale in casa Cupiello. Credo che faccia piacere a tutti noi e sicuramente ai nostri ascoltatori. Evochiamone un frammento dell'edizione televisiva del 1977 e appunto ascoltiamolo con un'attenzione a questo scintillio sonoro e linguistico che Eduardo porta in scena. E siamo quasi all'inizio della commedia, con Eduardo appunto tra le maglie di lana e gli scialli di Lucariello. In questa edizione Pupella Maggio è la moglie e Luca De Filippo è Tommasino, il figlio della famiglia, e Gino Maringola lo zio Pasquale, al quale Tommasino tira dei brutti giochi, comunque ha venduto le sue scarpe e il suo cappotto. Ascoltiamo questo frammento.
Se per la galera l'hai cresciuto, per la galera.
Oh, mamma mia, donna Concei.
Donna Concei, e io come esco? Io sono stata 7 giorni a letto con la febbre, quello si vende le mie scarpe, era una cucina.
Pasca, fammi la carità, trovati una camera mobiliata. Sì. Dopo Natale te ne vai e non ne parlarmi più. Perché io mi vergogno di avere gente in casa con questo delinquente, non posso pigliare responsabilità. Pigliati queste scarpe, qua, vedi, le scarpe. Ma voglio dopo Natale te ne compro un altro paio, a spesa mia. Se rompono quelle 50-60 lire, quelle... l'avrò derubata per me. Ma te ne prego,
sia fatta la volontà di Dio, sia fatta. Ma perché non lo chiudete?
Ma perché non mani ha?
Ma ti do un serraglio, questo è un delinquente. Ma che aspettate che mamma te ne ha una notte, sì. Uno si tocco con la febbre e si sono senza scarpe. Perché ti sei venduto le mie scarpe? Bravo,
perché hai venduto
Io ho ragione, hai capito, sì o no?
Ma come tu vieni le scarpe, hai pure ragione.
E ho ragione, ma ragione.
Sentiamo la ragione.
Sentiamo. Va bene, va bene. Sì, signore, confesso, mi sono venduto le scarpe.
Piano. Ma perché l'hai venduto?
Perché io mi pensavo che zio Pasqualino non si alzava più.
Mamma mia, voi lo sentite? Insomma, io aveva morito.
Aveva morito zio Pasquale.
Aveva morito, cioè no, non è che aveva morito, perché sono sfortunato, che è la verità, sono sfortunato. Il medico, quando lo venne a visitare, parlò chiaro, no?
Aspetta un momento, il medico ha parlato chiaro con chi, ma che mi si nasconde qui?
Pasquale non da letto, chi sei, un bruglione, un bucciardo.
Sì, che è un bruglione, sì. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sapeva niente, no? E allora io che va a fare? Voi faccio venuto pure cappotto,
Lucari, tu lo senti? Stava venuto pure
O cappotto di Pasquale.
O cappotto Nucella. Quello col collo di pelliccia, tutto bello.
La pelliccia.
Quello con la fodera scozzese. Sì,
Pasquale, tu non ne dici.
Ho capito. E non nascimmo.
Un frammento di Natale in casa Cupiello nell'edizione televisiva Colori del 1977 con Edoardo, Pupella Maggio, Luca De Filippo e Gino Maringola. Ecco un frammento che ci fornisce Nicola De Blasi molti spunti, perché davvero c'è una mescolanza linguistica molto molto particolare.
In Natale in casa Cupiello noi abbiamo una diversa coloritura linguistica che tra l'altro si qualifica nel corso del tempo, perché Natale in casa Cupiello è un'opera che nasce nell'arco di alcuni anni, passa da un atto a 3 atti, viene superata per così dire la farsa ottocentesca e ne risulta una tragedia, direi sicuramente. E questo vuol dire insomma che è proprio un'opera che coglie il dinamismo del lavoro di Edoardo, un dinamismo che si riflette anche sul piano linguistico, sia nella storia del testo, sia nella sua realizzazione scenica, perché capiamo insomma che c'è il tentativo di dare una descrizione della realtà che mette in risalto anche alcuni aspetti legati alla tradizione, alla gastronomia locale, al presepe, e quindi si introducono da diverse parti elementi dialettali che rimandano proprio a una realtà concreta dialettale, non so, dal capitone appunto fino alla realizzazione del presepe, e c'è il superamento di una realtà familiare, la difficoltà anche di usare un certo italiano un po' più ricercato. Vediamo che Luca Cupiello cerca anche, rispetto all'estraneo, all'amico del figlio, cerca anche di parlare un italiano leggermente più ricercato, ma
spesso non ci riesce, perché c'è quella scena in cui cerca di dire ci riuniamo, e con muovendo la mano come per interpretare fisicamente questa parola non riesce mai a pronunciarla, dicendo poi un'altra espressione napoletana, mi aiuti lei.
Infatti poi questo ci riuniamo viene detto male, allora lui dice c'è un imme magnam, cioè lo dice appunto in napoletano. E un po' possiamo dire che in questa soluzione c'è un po' la chiave della scelta linguistica di Edoardo De Filippo, si capisce che ci sono le diverse componenti della realtà e c'è per così dire il rifiuto di un italiano libresco, aulico, letterario l'italiano che siamo abituati a considerare come sempre uniforme, stabile, uguale in ogni parte d'Italia, ma in realtà uguale soprattutto nella scrittura, ecco, questo italiano, secondo Edoardo, non è adatto alla scena teatrale, perché la scena teatrale deve essere movimentata, a cominciare dalle soluzioni linguistiche, e possiamo dire che in questo Edoardo realizza in pieno un progetto, se vogliamo, già ottocentesco, che era appunto quello di portare il teatro verso una visibilità, diciamo, anche della lingua parlata, insomma, non un teatro fatto di parola scritta e recitata, ma un teatro più effettivamente parlato. Se vogliamo, la grandezza di Edoardo De Filippo è quella proprio di aver portato il dialetto a livello di una lingua fruibile in diverse parti d'Italia, perché il suo dialetto, in effetti, anche attraverso l'accostamento all'italiano, poi raggiunge un pubblico larghissimo in tutta Italia.
Ecco, voglio seguire ancora il filo dei suoi ragionamenti, anche a proposito di quello che lei diceva sul passaggio dalla farsa alla tragedia. Allora ascoltiamo un frammento iniziale di Sic Sic, l'artefice magico, e quindi siamo agli esordi della scrittura teatrale di Edoardo. Qui conserviamo ancora l'audio di una edizione televisiva del 62, e le immagini purtroppo non esistono più, ma è rimasta la banda sonora che possiamo ascoltare. E allora c'è Edoardo nel kimono del mago di Sic Sic e Ugo D'Alessio a sostenere il ruolo di Raffaele, che è l'individuo incontrato per strada, al quale Sic Sic chiederà di sostituire il suo compare, quello che si mescolava col pubblico fingendo di essere uno spettatore, per poi aiutare l'artefice magico a compiere le sue meraviglie. Da lì tutta una concatenazione di episodi comico-farseschi, ma che qui in questo atto unico cominciano a essere venati da qualcosa di tragico. Ascoltiamo questo frammento.
Sento, buon uomo?
A me?
Giovanotto, per favore. No, niente.
È rotto.
Oh, no, mi volete fare un piacere.
Dite.
Voi mi avete riconosciuto. E chi sono?
Chi siete?
Allora, non mi avete riconosciuto.
Non mi sovviene.
Non mi avete visto a qualche altra parte.
No, a qualche altra parte no.
Non se c'è quello così non si capisce, perché no, ci ho i vestiti. Ecco, adesso. Chi su?
Ah, ho passato io all'angolo della strada, quello che ha fatto la sparata stamattina. Vermicello, entrò.
Non mai visto, mi ero vicino ai programmi del teatro.
Ero distratto, sa.
Sic, l'artefice magico.
Siete voi?
Sì, sono io sono il pisticciatrona che lavora a questo teatro, il pisticciatrona che lavora a questo teatro, che sta qua, che hanno fatto per la festa di Sant'Antuono.
Quello sopra il butto.
Teatro là, stasera il mio aiutante, il mio segretario, ha mancato l'appuntamento. Insomma, avrebbe bisogno, diciamo, di una persona che lo rimpiazzerei.
A chi?
Di lui. A te, di me.
Di te?
Per me, insomma, che lo rimpiazzerei.
Io non vi capisco, capito? Per sì.
Una persona che fa il lavoro che faceva lui.
E lo rimpiazzerebbe a lui.
Se mi fai questo piacere, ma senza offesa, ti regalo 200 lire e ti faccio entrare in teatro gratis, ti vedo di spettacolo.
200 lire a notte a notte?
Sì, sì. Spettacolo di un programma di varietà. Grazie. Che ci sono belle commarelle.
E che devo fare io? Che devo fare?
Io faccio tutto cosa facile, se no tu ti imbrogli, ma devi essere sverde, io ti vedo che tu sei furba.
Sì. Grazie.
Cosa facile, ti rimando qua, come prima cosa tu devi entrare in teatro e ti siedi alla sedia, aspetta che entro io, che arrivo io. Tu non mi riconosci perché io ho un chimonico cinese.
State vestiti da monaco cinese?
No, cinese, un chimonico.
Un chimonico cinese. Ma volete voi?
Perché questi giochi sempre vengono dai cinesi, capisci, che sono per abilità e la pazienza. Io avrei la pazienza che tenere i cinesi.
Avrei la pazienza mia.
Ma tu capisci che sono io, perché quella la musica cambia, capisci, e fa così. Tieni me, non ti suono. La musica fa... Papè, Peppapè, Peppapè, Peppapè.
E viene lui?
Luigi.
Peppa, quello che avete chiamato voi, Peppa.
A chi è Peppa?
E che ne so, avete chiamato voi, Peppa.
È la tromba.
Il professore di tromba si chiama Peppa.
Io no, la tromba che squiglia di diavolo, che fa le cose di diavolo.
Gli squilli. Squilli di tromba. Ho capito.
Si impressiona che arriva il giocoliere.
Questo era un frammento di Sic Sic, l'artefice magico di Edoardo, con lo stesso Edoardo e Ugo D'Alessio. E qui la lingua Nicola De Blasi, evidentemente ancora di derivazione scarpettiana, fa ridere per l'equivoco linguistico. Però, come dicevamo, forse sotto serpeggia un'altra analisi del personaggio, serpeggia anche un'amarezza. Questo personaggio non sa neanche pronunciare il nome del lavoro che fa, non sa neanche dire prestigiatore.
E Sic Sic è appunto una manifestazione di interesse per una varietà linguistica particolare che è il cosiddetto italiano popolare, cioè l'italiano usato da chi in realtà non ha un grande controllo, non ha una buona competenza dell'italiano stesso e quindi cade in strafalcioni. È un tipo di procedimento che si trova nella realtà, ma è un meccanismo comico di sicuro successo che Edoardo già ha usato in gioventù in un atto unico che si intitolava Farmacia di turno, dove c'erano due personaggi che frequentavano la farmacia e appunto cadevano continuamente in questi errori di italiano, nell'italiano parlato male, che è l'italiano appunto di chi ha come madrelingua un dialetto integrale. E probabilmente, tra l'altro, questo tipo di italiano è poi lo stesso che troveremo negli anni 60 nel Pappagone televisivo, quindi la lunga memoria del teatro che arriva anche in televisione.
Nel Pappagone di Peppino De Filippo.
Nel Pappagone di Peppino De Filippo a metà degli anni 60, appunto. E quindi Sic Sic è il prestigiatore, l'uomo di teatro che si comporta come un imbonitore, un venditore di mercato, perché deve naturalmente rendere credibili i suoi giochi scenici, presentando appunto volta per volta la damigella che viene nascosta nella cassa, oppure una serie di numeri che deve concordare appunto con il suo collaboratore occasionale. E in questo testo certo abbiamo una vena di malinconia, perché alla fine Sic Sic resta solo di fronte al dramma di un possibile fallimento, i giochi sono sempre a rischio, in realtà non riescono, e allora lui deve sempre trovare la soluzione anche linguistica per presentarli agli occhi del pubblico in un modo dignitoso, insomma per far credere che alcuni fallimenti rientrino addirittura nella sua scelta di portare il numero in una certa direzione.
Allora, dalla farsa alla tragedia. Napoli milionaria, scritta nel 1945, in un'Italia che usciva ferita profondamente dalla guerra, un frammento dell'edizione televisiva del 1962, siamo in apertura di opera, vediamo il padre Edoardo che si alza tardi, in casa c'è la figlia, interpretata da Elena Tilena, e il figlio Amedeo, che qui è Carlo Lima. Il figlio Amedeo aveva messo da parte la sera prima un piatto di pasta in un cassetto di un mobile e scopre che quella che per lui sarebbe stata la gustosa colazione del giorno dopo, tanto accuratamente custodita, è invece sparita. Ascoltiamo questo frammento.
Babù, sui macaroni mirai.
Chi ti sta dicendo niente?
E maccheroni mi ha rotto a nacca.
Ehi, taccio questo.
Ma come ieri sera non mi mangiai a posto per mi mangiare stamattina? Ci sa mangiare? Papà, Papà, visto che ho mangiato voi,
Beh, non era nei miei.
Ma come ha giurito che mi mangiai in questa casa? E si chi lo pranzo è troppo consistenza, ma voi è vostro, non mi mangiaste mai ieri sera?
Ma no, buono a me, non mi ricordo. E tu, e me, ti salvi chi può.
Ma con me non mi faccio capace. Voi mangiate di notte, vi alzate di proposito, vi alzate. Ma sono che 6:30, sono.
Vieni, ma di proposito. Ah. Questa notte l'allarme non l'hai sentito. Un'ora e mezza di ricovero, sono tornato a casa con un freddo addosso. Non potevo dormire per via di un poco di languidezza di stomaco. Mi sono ricordato che c'erano certi maccheroni rimasti, potevo sapere chi erano.
Però ma siete ricordati, Aro e Mattetta, ieri sera, eh? Ma c'è, mi mangio a faticare, ma che uno ci fa? Oh, mamma mia, non voglio essere toccato, ma la marina, ma la... E poveri miei, a roba e l'altro non lo tocca, ma quando è certo ti scassa tutto cose.
Scassa tutto cose, ma che buono. Veramente non mi ricordo, tu stai facendo di sto ballo in maschera.
Faccio un ballo in maschera, di resti uno, re.
Ma che mangiavi, per tantino le maccarine?
Erano piatta pante, che si ho pane mia.
Accadè, figlio tuo, pane tu,
figliate,
ho pane mia. Che bell'amore di figlio.
Perché voi non siete mangiati i maccheroni miei per amore di padre, sì. Che lo pane è poco, trinitamente qua, mo state fino a miei giorni con sto fucurillo di pane. No, ma io me ne vado, e vado faccio le dita, me ne vado, che cazzo
va. Quello ha ragione, io veramente non mi ricordo, hai ragione.
Papà, voi facete sempre questo.
Un frammento di Napoli milionaria del 45, in scena Elena Tilena, Carlo Lima e Edoardo De Filippo. Allora, Nicola De Blasi, il napoletano c'è, è presente comunque nelle opere di Edoardo, è presente nei momenti in cui ci vuole una forza particolare, un dialogo molto più diretto fra i personaggi?
Qui sicuramente è un dialetto all'interno di una comunicazione familiare, per di più in un momento un po' particolare legato a un tema forte come quello del cibo, dell'alimentazione, per di più in un momento di povertà, quello appunto della guerra, allora il dialetto viene fuori in tutta la sua forza comunicativa del dramma quotidiano all'interno di questa famiglia. D'altra parte, Napoli milionaria anche attraverso il dialetto si qualifica come un'opera di realismo e direi proprio uno dei grandi capolavori della letteratura neorealista italiana del tempo, insomma.
Non c'è dubbio.
Non dimentichiamo appunto che Edoardo porta in scena una Napoli lacerata dai bombardamenti, possiamo dire nel momento stesso in cui la cosa avviene, insomma, a Napoli già è arrivata la liberazione, cioè Napoli ha avuto il suo momento delle quattro giornate, che tra l'altro vengono anche ricordate in una delle versioni manoscritte di Napoli milionaria, poi scompaiono nella versione definitiva, quindi la guerra è una presenza quotidiana ancora per i napoletani del tempo e Edoardo la porta sulla scena, quindi è proprio un momento decisivo di contatto, insomma, tra la realtà e il teatro. È un teatro che si apre, insomma, al mondo contemporaneo e naturalmente il dialetto ha una parte importante, gioca un ruolo importante perché tutta la commedia è ambientata nel Basso di Amalia Iovine, appunto, e qui troviamo il personaggio di Gennaro Iovine che vive in una situazione appartata, se ricordiamo anche la scena, lui si è costruito una piccola camera dove dorme da solo, mentre nel resto del Grande Basso si cominciano ad attivare i traffici della Borsa Nera, quindi è sicuramente questo uno squarcio di una Napoli popolare dove il dialetto è vivo, è presente. È un dialetto che tra l'altro assorbe anche alcune parole provenienti dall'americano che entrano in questa casa.
Certamente.
E anche questa è un'opera di trasformazione perché sappiamo che poi il Basso diventa una casa borghese perché arriva il benessere improvviso. Ecco, Napoli milionaria, il titolo con il punto esclamativo è appunto il danaro che irrompe.
Certamente.
In questa casa.
E a che prezzo, ci si chiede nella commedia, o nella tragedia, difficile definirla con un termine solo. Chiudiamo, Nicola De Blasi, ascoltando una poesia di Edoardo a Sagliuta, la ascoltiamo interpretata dal figlio Luca, da Luca De Filippo, in una serata direi senz'altro memorabile, anche questa in diretta dalla Sala di Via Asiago a Roma nel novembre del 2014. Si può riascoltare la serata integrale sul nostro sito, il Teatro di Radio 3.rai.it, insieme alle voci degli attori più importanti che in questi anni sono passati per il teatro di Radio 3. Allora ascoltiamo Luca De Filippo che interpreta e ci spiega anche alcuni passaggi, alcuni termini di A Sagliuta, scritta dal padre.
Questa è una poesia che si chiama A Sagliuta, si chiama, è una considerazione sulla vita. Racconta dei suoi compagni di scuola, alcuni versi ve li tradurrò, cioè ve li introduco, perché miezza una folle gente sconosciuta, tu saglia, saglia, e non arriva mai, co frisch mamanai passa Sagliuta, con una schiuppata e giura a cominciare, con una culletta e porcellana bianca, e con una striscia di satinea annuccata. Vi ricordate i bambini quando andavano a scuola col grembiulino blu, il colletto bianco e il fiocco blu? No, era bianco anche il fiocco. Con una culletta di porcellana bianca e con una striscia di satinea annuccata, goppa una macchia blu che non ti stanca perché è un blu celeste e matanata. E cento ciure rinda sti cullette, tutte capille curte e dispettose, tutto occhio e tutte orecchie a bandagliette, tutto caparbia e tutto curioso. Questo verso invece sono i soprannomi dei suoi compagni di scuola: Palic, Bocca Pierta, Frangettella, O Merluzza Slavata, Maccarona, Ziracchia, Capembomba, Sputazzella, Ciccio Mi Tocca, Cesa, Pacchialone. Con fietta a cannellina russulilla, trezzelle di Venizia e barcatella, miscate che buttuna a scarpetella, miscate che puntina a frascatella. Tutte le cose che avevano nelle tasche. Con fietta a cannellina, i piccoli confetti per decorare i dolci, russulilla rossi, trezzelle di Venizia e barcatella, le trecce di liquirizia e fatte anche a barchetta. Miezza a bottone, scarpe e diavolille, in mezzo a bottoni delle scarpe e i diavolilli che erano altri dolci da mettere su, altri confetti da mettere su. Mescate che puntina a frascatella, i pennini, si chiama, le puntine fatte a foglia, qualcuno forse se le ricorda di voi. Ve la ridico: confietta a cannellino russulil, trezzelle di Venizia e barcatella, miezza bottune, scarpe e diavolil, mescate che puntina a frascatella. Saglien ce teneva papà a mano, per paura ce perdere pa via, sapenna che chi saglia è va lontana, la pare niente stanno in compagnia. A poca vota, chill, po' chillata, po' nata, chilli tre, il là di due, e rieste con un passero assignato, questa è a Sagliuta che facemmo noi, Siracchia, se vestetta a bersagliere, e chi l'ha vista chiù, Ciccio Mi Tocca, ma para rovere, ma para iere, canocca in canna e cu confietta in mocca, e rieste sola, senza chi un'amica, mezza un mondo nuovo, chi ne è gente, ognuno che ti guarda, è un'amica, chi mora a Rob, moro veramente.
Ecco, era Luca De Filippo a Sagliuta di Edoardo De Filippo. Ecco, le poesie di Edoardo. Qui Edoardo si tiene ancora legato al dialetto.
Edoardo nelle poesie segue il dialetto, ma in realtà ci sono anche dei testi scritti in italiano o testi in cui l'italiano si mescola con il dialetto. Edoardo anche qui si distacca, se vogliamo, dalla tradizione e anche dalle tendenze della poesia del suo tempo, perché tende in effetti a una poesia spesso narrativa, in cui usa dei versi tra loro rimati in quartine, è una poesia in cui con il recupero di elementi linguistici, abbiamo sentito appunto le spiegazioni date da Luca su parole legate appunto ai dolci che i bambini portano in tasca, a questi elementi descrittivi si aggiunge poi alle volte, come in questa poesia, la riflessione finale che fa capire insomma che Edoardo non sta presentando un quadretto, una scena, un bozzetto lirico di nostalgia del passato, ma sta riflettendo sul valore della vita. Quindi anche questa poesia di Edoardo ha il tema, un tema universale, non è appunto semplicemente un discorso limitato a una realtà piccola, locale, circoscritta, ma è una riflessione sulla vita, come in fondo è in tutto il teatro di Edoardo.
Dobbiamo fermarci qui. Grazie Nicola De Blasi, grazie soprattutto per questo volume preziosissimo per gli studi eduardiani, ma anche una piacevolissima lettura che ci consente di approfondire l'arte di questo grande artista e commediografo italiano. Il libro si intitola Edoardo, è pubblicato dalla Salerno Editrice. Allora a lei Nicola De Blasi i nostri ringraziamenti e anche i nostri auguri.
Grazie a lei, auguri.
Il microfono torna ad Oreste Bossini per il seguito di Radio 3 Suite.